buongiorno a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, mi indirizzo a Piazzale Parmesan 8 Marghera. Francesco, allora intanto passiamo un po' questo, dovremmo esserci. Parla un attimino per il microfono, ne escludo
sento
uno.
Appunto ci sentiamo dopo dell'incontro tenuto a San Degolo sulla conferenza della presentazione Lituania Pagana. Saluto tutti quanti gli amici che erano presenti, che sono all'ascolto, e anche questo appunto è stato un evento che è ben riuscito, positivo, bello anche appunto perché era accompagnato da numerose appunto diapositive, insomma. La data della conferenza era abbastanza avanzata, però questo ha permesso lo stesso di essere realizzata ed è già un buon indice di successo questo, insomma, che alla fine di luglio si organizzi una conferenza.
Sì, l'importante era riuscire a trovare un argomento anche abbastanza leggero in cui ci si potesse ritrovare, insomma, senza dover fare chissà che cosa, insomma. E tutto sommato penso che sia stato estremamente positivo alla fin fine.
Sì,
un ringraziamento particolare per Alessandro e per Ferdinando per il loro impegno nel lavoro tecnico del lavoro. E bene. Allora, Francesco, di cosa parliamo oggi?
Beh, se vuoi diamo via un po' di notizie varie, così appunto ti ammissano le varie possibilità. E allora, è uscito ieri, è in edicola, allegato al Sole 24 Ore, i classici del pensiero italiano. Il volume, che è di circa 600 pagine questa volta che esce, è le opere di Paolo Sarpi. Non sono tutte le opere, però logicamente in 600 pagine uno riesce a farsi un'idea abbastanza variegata e abbastanza composita di quello che può essere appunto il pensiero di Paolo Sarpi, tenendo conto appunto che l'abbiamo già ricordato, che il 2006 è il 400 anni della interdizione della Repubblica di Venezia, e che Paolo Sarpi fu uno degli protagonisti, una delle persone che maggiormente contribuì a difendere la sovranità politica della Repubblica Serenissima rispetto alle prepotenze vaticane, clericali e cristiane. È utile che questo personaggio così poco conosciuto, così poco amato, così poco seguito, così poco desiderato e lasciato in disparte venga anche ripristinato. Già il fatto che purtroppo un'opera del genere esca quasi all'inizio di agosto sembra, a parte di ringraziare appunto Sole 24 Ore per questa iniziativa, però sembra quasi che si voglia dargli un periodo in cui l'attenzione per la cultura è più bassa e questo libro appunto rimanga almeno non di grande successo. Nel questo volume appunto, che si chiama proprio Paolo Sarpi, troverete, io vi leggo un po' per quanto riguarda l'indice, c'è la formazione culturale e religiosa, i pensieri filosofici e scientifici, i pensieri medico-legali, i pensieri sulla religione, si parla appunto dei suoi rapporti con i gallicani e i protestanti. I gallicani furono una forma di protesta all'interno della realtà francese in cui si rivendicava il diritto dello Stato ad avere maggior potere rispetto alla Chiesa. C'è appunto la relazione dello Stato della religione, sempre di Paolo Sarpi. Ci sono appunto uno studio sulla sua partecipazione agli eventi politici e religiosi, che fu molto importante. Ricordiamo appunto che Paolo Sarpi fu scomunicato e ci furono da parte dei cristiani due tentativi di anche di ucciderlo, tenendo conto che lui era un ex frate scomunicato. Poi ci sono riportate parte appunto dei suoi consulti, che è il consulto sull'indice dei libri proibiti, breve istruzione sulla proibizione dei libri, sopra un decreto della congregazione in Roma, l'indice dei libri da proibirsi, sopra una nota della proibizione dei libri. E poi c'è uno straccio, perché la storia del Consiglio Tridentino è molto ampia, comunque c'è appunto anche alcuni capitoli, 8 capitoli dell'istoria del Consiglio Tridentino, e che appunto rappresentò l'avvento della Controriforma e che rappresentò proprio per quanto riguarda l'Italia un periodo non certo allegro, in quanto ci fu nel tentativo, come sempre, di portarlo a temi molto oscuri di integralismo monoteista. Poi si chiude il libro appunto con una appendice biografica, una biografia essenziale e una nota critica ai testi. Il libro appunto merita di essere acquistato, non ha un costo eccessivo, anche perché appunto è ben realizzato ed è corposo, con la foliazione consistente, costa €12,90 più il punto Sole 24 Ore, e appunto merita di essere.
In settimana?
È uscito ieri in edicola, perciò praticamente per 15 giorni lo trovate. Io già anticipo che il numero 25 di questa collana sono usciti 25 titoli. Il prossimo è un po' meno interessante. L'ultimo volume di questa collana, il 25, che uscirà ad agosto, è dedicato a Pietro Giannone. Pietro Giannone, pochi lo conoscono, fu uno dei maggioristi che maggiormente si diede da fare per cercare di rivendicare il potere politico libero, indipendente dalle pressioni, dalle sovrappressioni della Chiesa Cattolica, del Cristianesimo. Dovette vivere tutta la vita in esilio e con un tranello fu arrestato e morì in carcere. Questo non era un delinquente, non era un bandito, non era un sovversivo, era semplicemente un giurista che cercò di rivendicare il principio del diritto politico, della sovranità dello Stato e di indipendenza da ogni dominazione di tipo religiosa. Praticamente Paolo Salvi è stato più fortunato, Pietro Giannone un po' meno, perciò chi vuole questo numero lo trova in edicola per 15 giorni, e le opere di Paolo Sarpi, almeno uno possa affrontare le cose, conoscere e farsi un'idea del pensatore che merita di essere conosciuto, anche se poi rimane sempre all'interno di un tentativo di riforma della religione cristiana. Ma se voi considerate che siamo nel 1600, già avere qualcuno, un ex frate, che si impegna in maniera così consistente nel cercare di inventarsi in principi giuridici, motivazioni, attacchi all'indice dei libri, dobbiamo riconoscergli l'opera di un precursore che tra l'altro ha molto influenzato gran parte della vita culturale del suo secolo, insomma. E perciò io invito ad a chi interessa approfondirlo. Io voglio ricordare che appunto Sacre Radici, con l'occasione del 3 di settembre, che c'è a Cittadella la festa dei Veneti, organizzerà anche una mostra sul pensiero di Paolo Sarpi, proprio perché per ricordare i 400 anni dell'interdizione della Repubblica di Venezia.
Francesco. Io cambio argomento.
Vai pure. No, questo era un libro, cioè, come è un libro interessante, un libro che appunto si trova in edicola, è giusto.
È un libro che in molti compreremo, in molti sfoglieremo, forse non leggeremo, ma sfoglieremo. Niente, io voglio dire un'altra cosetta, un po' diversa da queste. Niente, c'è amico Franco che continua a lavorare sul sito. Adesso è riuscito a fare in modo che una persona con pochi click si può scaricare da internet un anno intero di trasmissioni radiofoniche. Allora ve lo rispiego: con pochi click vi scaricate un anno intero di trasmissioni radiofoniche. Solo Franco poteva fare una roba del genere, tanto per essere chiari. In pratica, Franco è riuscito a mettere in internet parte del 2003, il 2004, il 2005 e il 2006. Adesso a spanne, grosso modo, cioè, praticamente su 10 anni di trasmissioni ne ha messi quasi 4, diciamo così, in internet. Anche ogni anno di trasmissioni significa qualcosa come 130 ore di trasmissioni radiofoniche. Cioè, lo so se avete capito, se ne ha messi 4 anni vuol dire che ci sono oltre 500 ore di trasmissioni radiofoniche che una persona se può ascoltare una volta secondo gli argomenti, perché oltretutto le ha messo a posto argomento per argomento e si può anche ascoltarla una alla volta. Però adesso ha fatto anche questa operazione, che una persona può anche scaricarsi un vero e proprio archivio delle trasmissioni che abbiamo fatto. Franco ci ha fatto un monumento, in pratica, tanto per essere chiari. Comunque il sito è estremamente frequentato, nel senso che in luglio, fate conto, nei primi, non è ancora finito luglio, ci sono stati più di 600 visitatori, si sono scaricati più di 1000 trasmissioni radiofoniche. Non so quali siti in Italia di questo tipo abbia fatto, anzi non so neanche se ce ne siano in Italia siti di questi tipi, veramente. Pertanto ha fatto un lavoro incredibile, cioè, chi usa internet può non solo ascoltarsi direttamente la trasmissione radiofonica fatta qui a Radio Gamma direttamente per internet, e vi assicuro che è estremamente chiara, cioè si ascolta estremamente, io l'ho ascoltato una volta che ero a casa, Francesco e Ruggia, una trasmissione serale, si sente perfettamente via internet. Ma addirittura potete anche ascoltare quelle che volete voi a seconda degli argomenti, perché Franco ha fatto l'elenco degli argomenti contenuti in ogni trasmissione.
Sommare, un piccolo sommario, un piccolo riassunto meno delle tematiche affrontate, e perciò uno può anche tracciarsi un percorso che vada a vedere se le tematiche sono state ripetute e cosa si è aggiunto di nuovo. Insomma.
Praticamente sto mettendo le pagine a parte, le trasmissioni sul mobbing, trasmissioni che hanno un argomento abbastanza concluso, diciamo così, o chiuso, e sta continuando a caricare. Ci ha fatto un monumento Francesco, a perenne memoria, e vabbè, di questo non possiamo fare altro che ringraziarlo. Insomma, poi sto dando molta diffusione a quello che è il pensiero, a quello che stiamo dicendo. Detto questo, vi ricordo sempre che su internet continuiamo a caricare, e stiamo caricando non so quanto materiale, ormai ho perso i conti, nessuno l'ha perso, e ricordatevi che potete trovare tutto quello che volete praticamente. Va bene Francesco, no, devo dirla questa, perché ti dico, ha fatto questo lavoraccio incredibile Franco, per cui con pochi click uno si scarica tutta un'annata, per cui chiaramente si ascolta quello che vuole, insomma. Oltretutto si aprono delle cartelle apposta, insomma, per cui se le mette anche in ordine in un certo modo.
Buona parola. Cioè, appunto, ringraziamo appunto Franco proprio perché merita, per questa sua abilità, per questa sua costanza di impegno, anche perché dal 2003 insomma sono un bel numero consistente e corposo di trasmissioni.
Sì, ma c'è tutte le altre una volta se la sto mettendo su, eh. E niente, ricordo un'altra cosetta ancora, che noi quest'anno compiamo il 10° anno di trasmissioni radiofoniche. Sono 10 anni che dai microfoni di questa radio stiamo un po' mettendo la voce al mondo, insomma. Va bene, notizie, le notizie che ci arrivano dalla stampa.
Beh, io ricordo appunto il discorso che poi ad agosto c'è anche la Devotio sull'alto piano,
sì,
di Asiago.
Però la Devotio di solito ci siamo sempre tenuta fra di noi,
sì,
insomma,
sì, no, appunto,
a livello interno,
per cui è giusto appunto ricordarlo, se non è una cosa aperta al pubblico, anche perché è puramente appunto di tipo rituale, e allora di conseguenza ha uno spazio meno aperto, però se qualche ascoltatore che ci conosce vuole o è interessato a partecipare, appunto sappia che vada, si faccia vivo, e non, c'è, non c'è nessuna difficoltà in questo
se
senso.
Se c'è qualcuno in ascolto, vi ricordo che in occasione della Devotio, dopo che ci troviamo, ci sarà anche l'elezione del pontefice a Federazione Pagana, cioè quello che si prende in carico le rogne per i prossimi 3 anni, e dopo si discuterà anche di altre cosette. Tanto per ricordare, mettetevi in contatto con persone a Federazione Pagana che conoscete per partecipare al rito della Devotio.
Beh, anche comunque l'assemblea della Federazione Pagana, per chi partecipa alle Devotio c'è la possibilità di partecipare, di essere presenti, e così uno potrà assistere anche alle elezioni di un pontefice.
Sì, esatto. quello delle rogne. Ok, bambole, profumi cristiani e boom per i gadget evangelici. L'hai vista questa?
Sì, beh, addirittura con le gelaterie, col gelato, pur di fare clientela, pur di acquisire le persone che frequentano. E ormai sono diversi anni che le chiese di tutti quanti i tipi negli Stati Uniti, soprattutto quelle monoteistiche, si inventano anche merchandising, si inventano situazioni commerciali, proposte commerciali di vario tipo, pur di avvicinare i fedeli, insomma. L'importante, come sempre per loro, è trovare qualcuno che sia disposto a sottomettersi, creando un ambiente favorevole. E logicamente poi, sai, la cosa fondamentale di queste chiese è la raccolta dei profitti, perché siamo sempre nel campo che la ricchezza è una manifestazione della riuscita, della volontà del loro Dio creatore, e perciò chi partecipa viene sempre invitato a dimostrare questa sua essere generosità versando qualcosa appunto alla chiesa, e diventano degli imperi finanziari non da poco, insomma.
Beh, mi ricordo che sono messi d'accordo anche con Israele per aprire una specie di Disneyland religioso vicino a Gerusalemme, insomma, sono gli evangelici.
Sì, no, ma sai, il problema è anche un altro, quel discorso di Israele, perché per loro il fatto che succedano certe cose significa che è vicino alla fine del mondo, giudizio universale, dentro del nuovo Messia. E perciò se questa logica in cui devono succedere delle cose, in cui devono succedere delle guerre, e si fa di tutto affinché le cose non si risolvano in maniera tranquilla, in maniera politico-diplomatica, perché stando a molte delle sette fondamentaliste americane, e purtroppo pensate che queste sette fondamentaliste cristiane rappresentano ormai il 30% della popolazione americana, sono convinti che soltanto certi avvenimenti drammatici in Medio Oriente favoriranno l'avvento del Messia e che il Messia arriverà qua a prendere i buoni cristiani e portarli in paradiso.
Sì, c'erano dei libri di fantascienza in merito, ancora negli anni 50.
Sì, ma vedi, non è soldato di fantascienza, purtroppo è che se noi leggiamo un libro e sappiamo che è fantascienza, sappiamo anche dire che questa è una fantasia, un'idea che può essere più o meno riuscita, più o meno stupida, più o meno intelligente, più o meno brava. Sai, però quando si pensa che sia Dio, perché io voglio ricordare per quanti errori che hanno commesso quelli della religione dello Jedi, e nessuno ha pensato di fare le guerre stellari perché la prendevano come aspetto ludico, e però chi pensa che esista una verità a cui bisogna adeguarsi, in cui si pensa che solo tramite la distruzione ci sia l'avvento del Messia, chi pensa che bisogna fuggire da questa terra per andare in un posto migliore, significa che questa terra è un qualcosa che può essere distrutto, cancellato, e soprattutto quando c'è questa attesa per dire se ci saranno degli eventi drammatici, se ci sarà una guerra, se ci sarà una conquista, se uno Stato farà questo, vuol dire che i segni del Messia sono vicini, e significa che qualsiasi violenza può essere fatta per favorire l'avvento del Messia. E quando siamo nel campo messianico, siamo sempre nel campo del terrorismo, di chi sia ebraico, cristiano, cattolico, protestante, di tutti quanti i tipi, islamico. Il monoteismo, quando pensa che sia bisogno di una purificazione, che sia bisogno di un qualcosa che apporti il regno di Dio, significa che chi non accede a questo regno di Dio può essere cancellato o fatto soffrire. E purtroppo, quando c'è questa mentalità e quando fatti gravi accadono in alcuni posti che loro reputano santi, significa che non si pensa più alle persone, ma che queste persone sono degli agnelli sacrificali della volontà di Dio. E quando questa volontà messianica purificatrice di violenza appartiene a classi politiche, significa che possono fare cose veramente poco simpatiche.
Il problema grosso dei monoteisti è che loro sostituiscono alla persona Dio, cioè la centralità non è data dalla persona, ma è data da Dio e dal volere di Dio. Quando vi parlano della persona, in realtà non parlano della persona, ma parlano della verità del Dio che è imposto alla persona. Pertanto abbiamo sempre delle difficoltà, cioè le persone hanno sempre delle difficoltà per riuscire a capire il linguaggio dei monoteisti, perché il linguaggio dei monoteisti è fatto apposta per essere ingannatorio, cioè per impedire alle persone di svelare ciò che loro vogliono e ciò che loro fanno. Pertanto la centralità per il monoteismo è sempre Dio, ed è sempre la capacità di Dio di sottomettere le persone e di costringere le persone all'obbedienza. Le persone sono tali nella misura in cui sono in ginocchio, cioè sono persone sottomesse a Dio. E il pazzo di Nazareth dice, queste sono le mie pecore mi capiscono. Gli altri vanno sterminati, gli altri vanno macellati, gli altri sono delle non persone. Cioè, io, dice il Dio dei cristiani, ho attraversato l'Egitto e ho ammazzato tutti i primigeniti per favorire te, ma tu sei il mio popolo, loro non sono il mio popolo. Gli altri vanno sterminati, gli altri vanno massacrati. E questo vale per ogni chiesa cristiana, cioè ogni chiesa cristiana sono le persone in ginocchio davanti al Dio che loro rappresentano, perché ogni cristiano ha un suo Dio particolare. E la sua dimensione di Dio è quello, è il suo popolo che obbedisce al suo Dio, ma non sono persone, sono soggetti che obbediscono al Dio, gli altri si possono anche ammazzare. Questa è l'essenza del cristianesimo, che non deve sfuggire alle persone. La centralità che ha il cristianesimo sta nel Dio, non sta nella persona.
Sì, allora, sai, c'è un'altra notizia di attualità.
Dimmi cosa c'hai.
No, che sarebbe interessante e probabilmente verrà anche silenziata. quello del famoso banchiere dell'Opus Dei, Roveraro, trovato morto.
Ah, anche tu? È un pochetto sì, di pezzi.
No, ecco, una cosa interessante è che si cerca di sminuire questo fatto, si dice che fu soltanto un rapimento, che la persona viene uccisa proprio... fatalità, in maniera strana, questa persona è stata trovata in una vicino, da quello che si sa, a un altro luogo in cui si trova suicidato uno dei coinvolti nello scandalo Parmalat, e tra l'altro questo corpo non è stato persona non è stata solo uccisa, è stata fatta anche a pezzi. Allora, il Corriere della Sera dice: venerdì in due sacchi della spazzatura vengono trovati il tronco e il bacino della vittima. Il giorno successivo nella boscaglia vengono trovati la testa e le altre e gli arti in altri due sacchi. Cioè, significa che questi che fanno un rapimento, non il rapimento gli va male, ammazzano il rapito e, avendo tempo libero, si dilettano in macelleria e prendono, lo fanno a pezzi. E tra l'altro non si comprende perché devono lasciare a decine di metri di distanza il corpo. Perché da una parte devono lasciare gli arti, da una parte il tronco, da una parte il bacino. Cioè, sembra niente abbastanza anomalo in un sequestro che qualcuno si prenda questa briga, questo impegno, perché se stiamo appunto alla, purtroppo alla tragica tradizione dei sequestri italiani, quando un sequestrato veniva ucciso, veniva ammazzato, veniva sepolto e la cosa terminava con questo finale tragico. In questo caso abbiamo appunto la stranezza che tra l'altro questo partecipa alle attività dell'Opus Dei. E quello che è più particolare è le varie notizie che noi troviamo. Allora, una società coinvolta in tanti scandali dice: Carlo Salvatori Uni, poi parliamo dal Corriere della Sera del 24 luglio, nessuna trama della finanza bianca, Gianmario non era un banchiere di Dio. Però sentiamo cosa dice sempre il Corriere della Sera, riportando alcune dichiarazioni. Aveva seguito il piano per la quotazione in borsa del gruppo di Tanzi. Non vedo una pista che porta ai misteri della Parmalat. Allora, dice, i misteri di Sindona, ma non scherziamo, dice sempre l'intervistato, ma quale banchiere di Dio la Sindona? Roveraro era un professionista di altissimo profilo. E, diciamo, gli chiedono sempre all'intervistato di che cosa si occupava. Credo fosse attivo nel sotanismo legato all'Opus Dei, nella quale era entrato da giovane. In particolare, mi pareva, lavorava ai collegi universitari per gli studenti che volessero seguire un percorso di particolare impegno.
Allora, era un reclutatore dell'Opus Dei, insomma, per la finanza.
Sì, questo appunto viene dal Corriere della Sera. Quello che appunto è strano, io lo dico è strano, cioè nel senso che a me suona male da come lettore di un quotidiano il fatto che un sequestrato faccia questa fine. Poi a questo punto questo Roveraro apparteneva all'Opus Dei, l'appartenenza ad altre opere di tipo appunto religioso, e tra l'altro si vocifra che anche degli uccisori fossero legati a qualcosa del genere. La cosa più strana poi è anche un'altra, e si dice che i sequestratori avessero deciso a un certo punto di rilasciarlo, discussero della cosa, viaggiarono in macchina per delle ore e poi all'improvviso decisero di ucciderlo. Ma quello che appunto a me suona strano, poi vediamo se ci sarà la volontà da parte della polizia, della magistratura o di qualcun altro di fare un'inchiesta che porti la verità, sta di fatto che questo era legato all'Opus Dei e fa una fine abbastanza misteriosa, perché rientra nella anomalia il fatto che venga fatto a pezzi. Già qualcuno aveva ricordato che l'omicidio Calvi seguiva un rituale ben specifico, nel senso in cui gli venivano fatti pagare i suoi errori o il suo coinvolgimento, la sua incapacità di gestire qualcosa, però in questo caso non è uno qualsiasi, è un qualcuno, come molti cattolici banchieri sono stati coinvolti in scandali, sono stati coinvolti in cose particolari, e poi sinceramente questo che partecipa alla quotazione in borsa della Parmalat, Penso che la Parmalat non rientri in questo momento, io parlo della gestione Tanzi, fra le aziende che abbiano avuto un grande successo, una grande capacità. Risulta da quello che si legge sui quotidiani che la Parmalat ha portato al disastro economico decine di migliaia di persone, eppure nessuno ha vigilato, eppure Parmalat Tanzi si riferiva a un buon cattolico ed è sempre stato molto vicino all'ambito cattolico. Però il fatto che si voglia sempre dire che non era legato a interessi cattolici o cristiani mi sembra alquanto difficile, insomma. E poi ci sarebbe da scoprire molti di questi misteri, proprio perché tutti quanti i quotidiani che ne hanno accennato, dice, perché poi tra l'altro un banchiere del genere dovrebbe aver fatto parte con gente, si parla di accusati di omicidio, auto di lusso e belle donne, ma era inseguito dai creditori. È strano questo rapporto tra un grande banchiere legato appunto all'Opus Dei e queste persone che, da quello che si descrive la stampa, erano tipi abbastanza quasi dei balordi.
Ma guarda che normalmente quel tipo di finanza spesso è spalleggiata dai balordi, cioè non è che sia una cosa su, cioè è su, ma esistono i balordi che la spalleggiano.
E pensate appunto che tra l'altro si parla di imprese, di tentativi finanziari, non di pochi soldi, ma si parla di 10 milioni di euro, cioè cifre abbastanza consistenti. E poi mi sembra strano che l'Opus Dei sia così estranea o non sappia assolutamente niente, e che poi tra l'altro appunto la cosa avvenga dopo una riunione dell'Opus Dei. Sai, a pensarci male qualcuno dice, anche perché dice l'Opus Dei in una comunicazione, l'Opus Dei lo difende, l'hanno tirato dentro. Ma allora come fa un banchiere del genere, con queste grandi capacità, a farsi coinvolgere in cose così stupide?
Beh, la società in Austria l'aveva fatta, i fallimenti dei soldi c'erano stati, per cui...
E ho pensato, una cosa che mi fa da pensare, che questi amici dell'Opus Dei dice che arrivò alla riunione con 7 minuti di ritardo. Ma noi normalmente quando mi incontro non conto mai i minuti con cui uno arriva.
No, anche perché mi tocca aspettare delle ore, carino. Sì.
Però allora, se gli amici sono così attenti che uno li contesta un ritardo di 7 minuti.
Quella volta che sono arrivati tutti puntuali, mi hanno dovuto fare il rito che era ancora chiaro. Perché avevo calcolato un sacco di ritardi. Vabbè, lasciamo perdere.
Però allora, se questi amici dell'Opus Dei erano così attenti e forse li hanno rimproverato o forse hanno visto come una manchevolezza arrivare con 7 minuti di ritardo, ma la loro attenzione era concentrata solo sul fatto che arriva con 7 minuti di ritardo. E poi dicono, adesso ci penso e ci ripensano sopra. Per un istante tirò fuori il cellulare dalla tasca, forse aspettavo una telefonata. Allora, se tu controlli una persona che partecipa a una riunione sul fatto che tiri fuori dalla tasca un cellulare, io lo troverei un attimino forse di eccessiva sorveglianza.
Forse qualcos'altro,
Ma cioè, nel senso che io effettivamente comportamento, io non guardo mai una persona se tira fuori il cellulare, guarda il cellulare, lo mette via, e poi tra l'altro cioè, non sono cose a cui presto attenzione.
Sì, e poi normalmente ci facciamo gli affari nostri, cioè pensiamo che le persone oltre al rapporto con noi abbiano altre cose da fare, cioè non siamo noi il centro del loro mondo. Ma se l'Opus Dei arriva a pensare, a controllare le persone che pigliano in mano il cellulare, vuol dire che ritiene di essere il centro del loro mondo e là puzza qualcosa.
Ma poi sentiamo una cosa strana. Scrive il Corriere della Sera, cioè queste notizie non sono inventate, ma sono riportate dal Corriere della Sera del sabato 22 luglio. Dice, sono i 37 che il 5 luglio trascorrono la serata con Gianmario Roveraro, prima della scomparsa. Allora, 37 persone, un incontro per assistere i due videoproiezioni sul fondatore Escrivar de Balanguer nella sede dell'Opus Dei. Strano anche che uno organizzi una proiezione e inviti solo 37 persone a assistere solo a due proiezioni. anche perché cioè, non doveva essere una riunione così particolare, perciò se tu proietti un filmato poi sul santo fondatore del, è beato del santo e scrivano,
non lo so,
deve essere beato, sicuramente lo è, non so,
mi
se gli ha fatto dei miracoli,
mi rifiuto.
Sicuramente beato lo è, questo lo posso garantire, perché l'Opus Dei mi mancava, mi mandava sempre il bollettino della beatificazione.
No, no, ma c'è andato, io mi ricordo che D'Alema quella volta andò alla beatificazione o santificazione di Scriver e tutti hanno sollevato le obiezioni, perché una grossa parte di cattolici non andò, cioè si rifiutarono.
Però vedi, sai, trovo strano che tu proietti un film, chiami solo 37 persone, tra cui un banchiere, cioè che almeno in ambito cattolico, no, viene riconosciuto un banchiere importante.
Non è possibile che la riunione dell'Opus Dei consistesse semplicemente nel proiettare il film. Il proiettare il film copriva altre cose. Semplicemente è più facile dire all'esterno che si è proiettato un film che non dire altre. Anche perché non si va a vedere un film con una valigetta 24 ore.
Sì, ma sai, poi c'è una cosa strana. Io penso che di fronte al dolore ci si deve comportare in maniera corretta. E quando uno di questo dell'Opus Dei gli chiedono, fa, dice, aperto virgolette, vorrei telefonare alla famiglia, prima devo trovare le parole giuste, chiuse virgolette. Cioè, di fronte a un tuo confratello dell'Opus Dei, di fronte a una fine certo così poco allegra, poco simpatica, ti fai il problema di quale parole usare con la famiglia. Cioè, io non so chi di voi abbia avuto un lutto che riguardava un amico, un parente, e non chiama il parente perché deve trovare le parole giuste.
No, io proprio non lo chiamo, Francesco, cioè, vabbè, rifiuto. Cioè, davanti al dolore io mi rifiuto di raccontare.
Sì, sono d'accordo, però chiaro. Capito. Cioè, nel senso che...
Sì, non è comunque quello che mi chiedo, in ogni caso, quali sono le parole che posso usare.
Esatto. Sì. Cioè, se tu di fronte, cioè, se sei una persona, sei legata, sei amica, o hai anche un conoscente, qualche passo lo fai. E questo dice chiaramente, fa, aperte virgolette, vorrei telefonare alla famiglia, prima devo trovare le parole giuste. Io lo trovo dal punto di vista... umano, se vogliamo definirlo così, un po' strano, musicalmente potrei anche malignare di più, però questo comportamento a me sembra alquanto dubbioso. E scrive il Corriere della Sera, e pensano e ripensano nella sede dell'Opus Dei a quando Roveraro fu interrogato nell'ambito del crack Parmat. Il giudice che inizia, allora professore, lui dice che inizia, è lui che lo lascia finire, e quindi prima di rispondere mi permetta una premessa doverosa: io non sono professore. Penso che di fronte alla Parmalat fosse più importante dare delle risposte non sui propri titoli professionali, ma sul fatto stesso di cosa si era fatto nella Parmalat. Eppure è appunto strano che nell'Opus Dei si vadano a ricordare nella sede che fu interrogato e che ricorda questo particolare che smentì di essere un professore. Vedremo cosa ne verrà fuori, appunto. E tra l'altro c'è anche una cosa molto interessante. Sempre il Corriere della Sera del sabato 22 luglio dice: il banchiere bianco e le maledizioni di Parma. Parlando appunto di questo banchiere, dice: i successi finanziari e la sfida a Cuccia fino al crack di Tanzi. Beh, io voglio ricordare che al di là di quello che si possa avere le opinioni della finanza laica, Cuccia rappresentava un personaggio della finanza laica. E gli hanno sempre fatto la guerra perché lui non apparteneva al mondo cattolico. Io penso che non si dovrebbe nel campo economico distinguere sul fatto che uno sia cattolico o non cattolico, ma quanto che ad esempio non faccia fare fine alle aziende le fine che ne fa tipo la Parmalat di un buon cattolico. Eppure a Cuccia veniva rimproverato non che avesse agito in maniera corretta o sbagliata, ma si fatto in maniera sbagliata, il fatto di non essere cattolico.
Cuccia era l'unico uomo che andava per strada senza scorta, nonostante avesse in mano tutta la finanza italiana, ed era praticamente un intoccabile, anche se era un grandissimo figlio di buona donna, però aveva una linea precisa che ha sempre perseguito, sì. Per cui può essere condannato o maledetto per ciò che ha fatto o non ha fatto, però non gli si può non dar atto che ha sempre avuto innanzitutto una finalità, mai di ladro, cioè non ha mai rubato. I soldi li ha fatti facendo il suo mestiere, ma non ha mai rubato. e è sempre stato preciso nelle sue cose, anche nell'essere figlio di buona donna era preciso, e non aveva scorta, e i giornalisti spesso lo assediavano e lui andava avanti per la sua strada dritto e non rispondeva niente a nessuno, per cui una riservatezza che era quasi assoluta.
Sì, però capito, non puoi, puoi criticarlo per le scelte finanziarie, per gli investimenti, per le scalate,
sì,
per
sì,
le non scalate.
No, 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 ma
non lo puoi criticare perché non era cattolico.
No, no, era
cioè, se la tua critica è perché non è cattolico, mi sembra che chi vorresti un finanziere cattolico. E mi sembra che Cuccia non abbia fatto la fila di Roveraro.
Diciamo che Cuccia non ha mai permesso alla mafia di entrare nella finanza, questo bisogna dargliene atto. Era la finanza. cioè, è vero che detto così sembra poco, ma in realtà esistono dei modelli di comportamento anche all'interno del capitalismo, dell'accumulo di capitali, che discriminano il modo con cui si va ad accumulare capitali rispetto ad un altro modo con cui si va ad accumulare capitali. E indubbiamente fra un capitalismo alla Cuccia e un capitalismo alla Vaticana o un capitalismo alla Provenzano esistono molte differenze, indubbiamente questo.
Allora, ma poi c'è una cosa strana sempre sul caso appunto di questo finanziere cattolico, appunto di Roveraro, finito così, che ha a che fare col giornale L'Avvenire, L'Avvenire è l'organo della CEI. Allora, scrive il Corriere della Sera di domenica 23 luglio, gli scoop e l'angoscia di Avvenire, speriamo di non aver arrecato danni. E in una nota, il Corriere della Sera dice, nella vicenda Roveraro si legge una nota non firmata su Avvenire di ieri, questo giornale si è trovato almeno per un paio di volte a fare la mosca cocchiera in un campo, quello giudiziario, che non è ovviamente la sua specialità. E da quello appunto che si apprende, L'Avvenire è stato il primo a lanciare la frase che fosse stato sequestrato. Strano che di fronte a un giornale che ha a che fare con i vescovi debba sentire, come riporta Corriere della Sera, gli scoop e l'angoscia di Avvenire. Speriamo di non aver arrecato danni. Allora, penso che elementi presi dalla stampa ce ne siano in abbondanza per cercare appunto di far capire che forse quello che abbiamo di fronte, che abbiamo come fattore importante, ci siano molte cose che hanno a che fare con la religione cristiana e cattolica e con l'Opus Dei. E forse dovremmo dire che forse Dan Brown non ha esagerato nel codice da Vinci.
Quello che mi colpisce in maniera particolare, che mi ha colpito in maniera particolare fin da subito, sono quei due telefonini, quelle due schede telefoniche che lui aveva, quelle due SIM, se non sbaglio, no? Che lui aveva. Una intestata a un avvocato, cioè una donna avvocato, no? E un'altra, se non mi sbaglio, intestata a una donna albanese, insomma una cosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente. Cioè, che ci facevano quelle due SIM nella sua tasca? Questa è la domanda. Perché se, non so, il vescovo Angelo Scola ha una SIM intestata a Maria Giovanna di Bergamo, io che faccio il magistrato, che chiedo un'intercettazione telefonica su Angelo Scola, non chiedo di intercettare Maria Angela di Bergamo. Sicuramente questo, però quello che ha la SIM intestata alla donna albanese telefona a Maria Angela di Bergamo, in realtà telefona ad Angelo Scola. Cioè, questo è che mi, cioè, bene o male, insomma, io ho avuto qualche esperienza nel lontano passato e ogni tanto mi viene in mente qualcosina, no? Cioè, per cui queste due schede telefoniche che lui aveva nelle tasche, a cosa gli servivano?
Sì, ma sai, quando il giudice Salvini scrive il mandato di cattura dei tipi che hanno fatto fuori Roveraro, perché scrive gravi e ingiustificate fughe di notizie, scrive il Corriere della Sera, il magistrato non cita L'Avvenire, ma il riferimento è chiaro. per il quotidiano gli scoop si trasformano in un incubo, perché erano stati i primi a pubblicare la notizia: sequestro Roveraro, la pista porta a Parma. Ma perché si deve fare uno scoop del genere, tenendo conto che se siamo a fare con cattolici? Cioè, nel senso che l'Avvenire non è un giornale che ha il problema di vendere le copie, come può essere...
Chi gli ha dato le notizie?
Ma perché la fa? E d'altronde, scusa, se è uno della tua parte, se è un finanziere importante, se è da parte dell'Opus Dei, perché devi far saltare l'inchiesta, far fare uno scoop, far uscire delle notizie? E come descrive il giudice Salvini, scrivi, tra parentesi, gravi e ingiustificate fughe di notizie, chiuse virgolette. Ma allora perché questa fuga di notizie è fatta, che ha a che fare con un finanziere cattolico, e viene fatta da un giornale che è l'Ordine dei Vescovi Italiani? Penso che l'Avvenire non abbia certo avuto un grande guadagno di copie questo scandalo. Qualche altro quotidiano sì, ma lui poteva anche permettersi di non farlo.
Delle 37 persone che hanno partecipato a quella riunione, quante portavano il cilicio? Punto di domanda.
Forse tu hai visto Codice da Vinci.
Ho visto Codice da Vinci, davvero.
Strano, è strano che appunto poi Dan Brown abbia scelto l'Opus Dei come gruppo di riferimento per parlare del suo complotto, insomma.
Sai, a volte ci si azzecca. E poi certe notizie corrono più all'estero che non qui in Italia, eh?
Sì, sì, no.
Forse non c'è uno scalfaro che quando deve fare indagini dicono alta roba nostra.
No, Scalfaro, te lo ricordo, che era ministro degli interni, sì. Fu fatta un'interrogazione, esatto, se l'Opus Dei fosse da considerarsi una situazione segreta, e lui rispose come ministro degli interni in Parlamento, non dichiarazioni private o un'intervista, di fronte a questa interrogazione parlamentare, che l'Opus Dei non era da considerarsi una società segreta, perché aveva chiesto in Vaticano e il Vaticano aveva smentito che l'Opus Dei fosse una società segreta. D'altronde, quando abbiamo i ministri dell'interno di questo tipo, ci possiamo sempre meravigliare che poi succedano certe cose, insomma.
Vabbè, quando vuoi farti due risate, Francesco, dimmelo. Che c'è una notizia sulle vie che non vale neanche la pena di commentare, però per farsi due risate, per rompere un po' questo clima pesante dopo Stay. Chissà quanti stanno mettendosi il cilicio in questo.
E lì hai rovinato risate spirituali.
Sì. Anzi, le rovino ancora di più. Questa è una notizia del Gazzettino del 19 luglio 2006. Ripeto, Francesco, il Gazzettino 19 luglio 2006. E adesso te la leggo e dopo le risate te la fai dopo. Su Channel 4, per beneficenza, una maratona di masturbazione. Oh, è una notizia del Gazzettino del 19 luglio 2006. Il network britannico Channel 4 ha annunciato una serie di programmi provocanti e compromettenti, tra cui un documentario che seguirà la manifestazione Masturbate e Town, vale a dire una maratona di masturbazione, per la prima volta in Gran Bretagna, e sarà per beneficenza. Centinaia di uomini e donne parteciperanno all'iniziativa, da cui verrà tratto un lungometraggio di un'ora dal titolo Wank e Town. Gli organizzatori sperano che il 5 agosto a Londra possa essere battuto il record americano, che è di 8 ore e 30 minuti di masturbazione ininterrotta. Adesso, davanti a dei cretini come la gente dell'Aris, del Grist, cattolici, no? Che si mettono a fare le seghe mentali, beh, state i seghe mentali, di queste sette che fanno i riti nascosti, capito? Quando ti legge la notizia, papale è papale, che in Inghilterra Channel 4 ti fa i filmati su questo tipo di gare, capito, che ti viene da sputargli in faccia, cioè ridergli addosso, cioè, e riuscire a... Cioè, ho voluto prenderla perché è un cambiamento importante di quello che è il costume sociale. Cioè, se ricordiamo il terrorismo che facevano nei confronti di bambini, cioè, sì, veramente la cosa lo fanno ancora adesso questi assassini. Comunque, questa è una notizia, ve la potete tagliare dal Gazzettino del 19 luglio 2006.
La notizia è importante proprio perché, sai, va a portare la sessualità nell'ambito della normalità. cioè nel senso che la sessualità viene sempre vista, a parte poi le masturbazioni cerebrali sull'amore, sul dono di sé che fanno i cattolici, che sono delle cose che avrebbero a che fare più con la psichiatria, con la follia, che con la vita delle persone. La sessualità rientra in un campo normale in cui non ci devono essere moralismi, e i moralismi esistono soltanto col monoteismo, perché se noi pensiamo che una divinità come Pan viene considerata l'inventrice della sessualità non procreativa perché inventa la masturbazione, e questa cosa non aveva mai scandalizzato nessuno e nessuno ci aveva da ritrovare che Pan andasse in giro e si masturbasse. E d'altronde anche su questo argomento ne ha scritto lungamente in maniera diffusa e chiara un J.S. Millman nel suo saggio su Pan. Eppure col monoteismo questo è un problema che si manifesta, che viene fuori, che viene portato avanti, proprio perché il monoteismo deve sempre andare a cercare di squilibrare, di sbilanciare la sensualità e la libertà e la vita delle persone.
Ma secondo te, dando una notizia del genere di Gazzettino, che l'ho trovata solo sul Gazzettino, c'è un cambio di rotta, di linea del Gazzettino, oppure doveva riempire uno spazio e basta?
Purtroppo, sai, è una notizia che per me doveva avere più spazio. E il fatto stesso che di fronte a un periodo estivo in cui notizie tragiche ce ne sono in abbondanza.
Però hai notato che non sono ancora passi satanisti di turno?
Sì, no, infatti, sai, forse ti fa troppo caldo anche per chi scrive di queste cose. Però questa è una notizia che poteva rappresentare qualcosa di ghiotto. Eppure, io vabbè, seguo poco la televisione, però seguo di leggere più i quotidiani, questa notizia non ha avuto un grande richiamo. Eppure, perché? Perché logicamente, sicuramente, in ambito cattolico avrebbe rappresentato un problema, perché visto la campagna per il discorso puritano, se voi pensate che negli Stati Uniti il governo americano ha stanziato milioni di dollari per far arrivare vergini i ragazzi del matrimonio, quando si diffonde la pratica che di portare un anello per dimostrare la propria verginità, quando si fa l'educazione dei ragazzi in questo senso, sappiamo che sicuramente sarà gente che con la propria sessualità avrà dei grandi problemi, e se hanno problemi con la sessualità li avranno problemi in tutta quanta la vita, in tutta quante le relazioni di coppia, in tutte quante le famiglie, in tutta la società. Eppure per il monoteismo questo è il problema. Logicamente, se voi pensate, anche tornando a un discorso diverso, tutta la masturbazione mentale che hanno fatto i cattolici sul discorso delle staminali anche recentemente per la dichiarazione UE, e l'osservatore romano ha detto fa no al macabro mercimonio, e il ministro Mussi replica ignora la pratica corrente, il primo ministro risponderà in Parlamento. Eppure siamo qua, sempre il Vaticano ha usato queste frasi pesanti dicendo appunto che si commettevano delle cose macabre, ma c'è una notizia che ha avuto meno pubblicità, meno risalto, fa primo caso di selezione di embrioni per non trasmettere la distrofia muscolare, Spagna, bimba su misura nella sanità pubblica. Allora preferiamo forse salvare un principio folle dei monoteisti, che non si può manipolare lo sperma, che non si può manipolare l'embrione, che è giusto far nascere bambini malati, o preferiamo, visto che si parla di famiglia, si parla di natalità, far nascere dei bambini sani? Allora,
che poi era mirata per la malattia.
Esatto,
cioè, sì. Non è che sia stata selezionata per la razza,
No, no.
Cioè, è stata selezionata, anche perché, tutto sommato, anche se ne parli, gli unici che parlano ancora del concetto di razza sono i cattolici,
sì,
fra le altre cose.
Però, vedi, in questo caso i genitori volevano dei figli, ed è una cosa che qui i cattolici devono essere contenti, però volevano dei figli sani. E sono disposti anche a sobbarcarsi questa possibilità, e soprattutto l'hanno fatto ben sapendo che erano portatori di distrofia muscolare. Allora sarebbe stato più simpatico per i cattolici vedere questi due genitori far nascere un bambino con la distrofia muscolare, vedendo tre persone soffrire,
sì,
era più cristiano, perché loro volevano questo.
Sì, perché i cattolici così li trasformavano in soggetti di carità, no?
Sì.
Li trasformavano in persone che dovevano allungare la mano e chiedere la carità. Mentre invece così, avendo un figlio sano, possono guardare il futuro con dignità, chiedendo i loro diritti e senza avere intoppi particolari per diventare dei soggetti di carità. Vuoi mettere quelli che hanno due o tre bambini handicappati? E devono ricorrere alle strutture, devono ricorrere alla parrocchia, devono farsi supportare. E il prete è forte quando va dal sindaco e dice: ho 10 bambini handicappati da riuscire a portare avanti.
Beh, sai quanto 8 per mille raccogli?
Cavoli, cioè, è potere quello, cioè, è infame, ma è potere, capisci?
Sai come riesco ad essere più aggregante il discorso delle parrocchie che invece di portare la felicità ai bambini dicono fa no perché c'è da aiutare bambini sofferenti, disgraziati. Certo. Ma se questi bambini sofferenti e disgraziati nascono per vostra scelta?
Cioè, e questa è la cosa grave, capisci? Che questi qua si fanno forte delle disgrazie delle persone. Cioè, è una cosa veramente vergognosa.
Sì, e che si facciano forte delle disgrazie delle persone, lo dicono autori, lo dicono anche persone tipo Umberto Galimberti. Non so se hai letto il suo pezzo Il Dio, il male è necessario.
Sì, l'ho ritagliato, volevo leggerlo se mi lasciavi spazio, ma
visto che c'è da leggere, visto che ti lascio spazio.
Mi lascio spazio. Niente, io non vi dico la domanda, no? Cioè, da dove la lettera dove parte, ma soltanto ciò che scrive Galimberti, così tagliamo,
sì, esatto,
a metà,
sì,
ok?
La parte che significa.
Attenzione, sta parlando Umberto Galimberti, cioè non sto parlando io, per cui state attenti al linguaggio che usa. Lui va all'università e ha altri tipi di relazioni che non quelle che ho io. Dice Galimberti, un giorno, è tratto dal Di Donna del 22 luglio 2006, un giorno i greci scoprirono che l'uomo, a differenza dell'animale, da un lato non può vivere senza conferire alla propria vita un senso e dall'altro, consapevole com'è di dover morire, non può evitare quel destino tragico che costringe a costruire un senso in vista della sua implosione. Il cristianesimo cercò di portare l'umanità fuori dalla tragedia, promettendo una vita ulteriore alla vita terrena, quindi una vita eterna da guadagnarsi anche attraverso il dolore, concepito a un tempo come conseguenza di una colpa originaria e come caparra per l'eternità. In questo modo il tragico veniva espulso dalla condizione umana e al suo posto subentrava la speranza accompagnata dalla fede che garantiva che nulla sarebbe andato perduto, neppure una briciola di senso, perché tutto sarebbe stato custodito nello sguardo accogliente di Dio. E il male? Come non rivolgere a Dio la domanda che Giobbe un giorno gli rivolse a proposito dei mali che avevano afflitto la sua vita? Il cristianesimo non attribuisce il male a Dio, ma a quel suo antagonista, Satana, l'avversario, alle cui tentazioni l'uomo può cedere essendo libero di optare per l'ubbidienza ai comandamenti di Dio o per la loro violazione. Dunque, per il cristianesimo, il male e il dolore che ne consegue non sono, come pensavano i greci, tratti costitutivi della condizione umana, ma effetti dell'uso della libertà umana. Ciò di cui l'uomo va fiero, la sua libertà, in cui scorge la sua differenza dall'animale, è anche il fondamento del male e del dolore, che dunque non dipendono da Dio, ma dal libero arbitrio umano. Solo accedendo a questa visione del mondo possiamo capire le parole altrimenti terribili, quando non incomprensibili, che in occasione dei funerali sentiamo pronunciare dagli uomini di religione davanti alle bare. Parole che sfidano il dolore, che oltrepassano l'umano sentire e che, ben ascoltate, finiscono per imputare non solo il dolore, non solo la malattia, non solo l'incontrollabile tragedia, ma persino la morte all'umana colpevolezza che prende avvio dal giorno stesso della nascita, se è vero che occorre un rito purificatore, il battesimo, per accedere all'innocenza. Pur di salvare la bontà di Dio, il cristianesimo non esita ad aggiungere al dolore umano anche il peso della colpa. Per questo, dice Galimberti, ho sempre dubitato che il cristianesimo sia la religione dell'amore per l'uomo, tanto proclamato ma teologicamente smentito. Questo è ciò che dice Galimberti. Era questo, no?
Sì.
Il problema di Galimberti è che non ha capito che il Dio dei cristiani ha un grande amore per l'uomo, purché l'uomo se ne stia in ginocchio, se ne stia buono e vada tranquillo verso il macello. Perché il concetto di amore dei cristiani è solo questo.
Sì, beh, sai, d'altronde Galimberti, già facendo queste dichiarazioni, dimostra l'assurdità, la follia e la malvagità del cristianesimo. Cioè, nel senso, che non è che ne dica che sia qualcosa di positivo, anzi dimostra che in realtà le parole amore prossimo sono soltanto dei tranelli, dei trucchi, delle astuzie, delle abilità per cercare di invischiare qualcuno all'interno delle trappole teologiche. Poi con la teologia possono dimostrare qualsiasi cosa, d'altronde qualcuno deve aver definito i teologi Figaro del cristianesimo, Figaro tutti mi cercano, tutti mi vogliono, in realtà il teologo fa questo, tampona tutte quante le falle, le mostruosità, le camuffa, ma in realtà sono tagliole che ti impediscono di camminare, che rappresentano una minaccia per il cammino delle persone. Eppure lo presentano questo Dio malvagio, perverso e cattivo, presentano il suo figlio criminale Gesù Cristo come il salvatore dell'umanità. Quando appunto sappiamo, e le parole di Galimberti ce lo dicono, che il concetto di salvezza non esiste, non può esserci, cioè nella nostra vita non possiamo certo rinunciare e sparire. Noi sappiamo che la nostra vita va vissuta e poi dipenderà dalla capacità, dall'abilità, dall'intelligenza, da molte cose, da come potremo portarla avanti e da come andremo a viverla. Il portarci alla fede, il pensare che un battesimo, una cresima o qualche altra idiozia ci possa permettere di cambiare la nostra esistenza, rientra nel campo della follia, rientra nella possibilità di non comprendere che la realtà dipende dalla nostra capacità di percezione del mondo. E il fatto che un Umberto Galimberti dica chiaramente che il cristianesimo non rappresenta certo l'interesse per l'uomo, ma il cristianesimo non rappresenta neanche l'interesse per l'umanità, d'altronde non porta un beneficio, perché dice che il bambino ha un peccato originale e deve essere battezzato. E questa è una caratteristica di tutti quanti i monoteismi, di dire che le persone sono sempre inadeguate di fronte al loro Dio. E questo appartiene proprio alla visione terrificante del monoteismo. E insomma, almeno Umberto Galimberti ha detto una cosa vera e in qualche testa dovrebbe pure entrare, insomma.
Io non è proprio un aggancio a Galimberti, ma è una cosa molto simile, perché si tratta di una lettera di Freud. Cioè, ho preso questo libro, no? Le illusioni del pensiero, di Lucio Russo, e fratellità riproduce una lettera di Freud che mi ha fatto capire da dove nasce l'aberrazione della conseguenzialità tra il pensiero ebraico del Dio unico e Aton, no? Cioè egiziani.
Beh, non è che Aton fosse il Dio unico.
Sì.
L'imperatore Akhenaton non è il precursore del monoteismo.
Ma infatti, la lettera sarebbe un po' da analizzarla nel suo insieme, ma in pratica il punto di partenza di Freud è che Mosè è esistito. Cioè, quello che noi... lo stesso discorso vale anche per l'amore cristiano, no? Cioè non si analizza il contenuto dell'amore, cioè quando ti dicono Gesù parla dice alle persone: voi dovete amare i vostri nemici, no? Che bel gesto d'amore. In realtà non è vero, cioè in realtà è un'affermazione di odio, perché lui dice agli altri di amare i loro nemici, dimenticando che lui è il nemico loro. Cioè è lui che li mette in ginocchio, per cui in realtà dice alle persone che devono amare lui mentre lui le sta mettendo in ginocchio. Cioè è una cosa veramente aberrante. Lo stesso vale per il discorso di Mosè. In realtà Mosè non è mai esistito. Cioè riuscire a far capire alle persone che Mosè è un'invenzione fatta dagli ebrei a Babilonia ed era in funzione di crearsi una storia precedente da cui derivare tutto il resto, per cui rivendicare la terra promessa e tutto il resto, è difficile. È difficile. E lo stesso Dio, lo stesso Freud fa quell'operazione del principe egiziano, no? Che costruisce praticamente il popolo ebreo, che in realtà sono delle tare che ci portiamo dietro, insomma.
Sì, vengono accettate in maniera critica, cioè sì, come fece Mosè, ma Mosè non fece assolutamente niente perché non è mai esistito. Come non fece niente un Cristo perché è stata un'invenzione, una marionetta. È un burattino costruito male e che si muove, è costruito veramente in maniera pessima, che si muove a tormentare le nostre anime, le nostre storie.
Per esempio, Freud usa il discorso degli Ixos, no? Cioè i popoli del mare che invasero anche l'Egitto. Adesso sappiamo chi erano gli Ixos. Gli Ixos erano degli italiani, perché non, cioè erano sardi, erano sicani, erano tirreni, no? Per cui sappiamo esattamente adesso chi era, è lui che non lo sapeva, però il fatto di non sospendere il giudizio, capisci? Cioè di correre alle conclusioni, di fatto ha creato un grande casino, anche perché dopo sono quelle cose che restano, no? Perché l'ha detto Freud, sì. Capisci?
Sì. Sì, beh, Freud commise anche altri errori. Beh, basta pensare ad esempio alla sua ammirazione per Annibale come capacità di riscatto del popolo semitico, perché vedeva appunto in Roma un attacco appunto ai popoli semiti e di conseguenza lui lo eresse ad eroe nel mondo semitico, cosa che non esisteva ai tempi di Roma, questo contrasto basato sul fatto razziale tra Cartagine e Roma. Però lui, dovendo vivere con un padre che non era capace di difendersi, aveva bisogno di costruirsi questo eroe, tenendo conto poi di quanti i suoi problemi più legati al discorso di vivere all'interno dell'ortodossia ebraica, e anche questo rappresentava per lui un problema enorme, insomma.
Che poi Annibale fu sconfitto definitivamente solo perché i romani avevano una divinità che si chiamava Onore. Cioè, non dimentichiamocelo questo, perché i romani fecero un patto con un re africano, no? Che stava dietro, e fecero un patto d'onore, e questo rispettò fino alla fine il patto d'onore, perché se non rispettava questo il patto d'onore, Annibale faceva fuori un'altra volta Scipione. Per cui fu solo grazie all'onore che i romani riuscirono a stipulare quel patto, e basta.
Sì, ma
cioè fu grazie a divinità antiche, capisci?
Sì, ma fu sempre il discorso della capacità di essere fedeli a se stessi, perché io mi ricordo, ad esempio, c'è due fatti avvenuti durante appunto delle guerre con alcune popolazioni in Calabria, in cui un legato, una legione distrussero un tempio, la popolazione andò a lamentarsi con Roma e il Senato romano ammise che l'errore non era del legionario, ma che l'errore di aver violato un fatto religioso era di tutta Roma, e Roma si prese la responsabilità di questo e la considerò una macchia nel suo comportamento e prese tutte le iniziative affinché questo tempio che fosse saccheggiato fosse ricostruito e tutte le cose derubate fossero riconsegnate. Non si disse no perché è il mio esecutore che ha sbagliato, disse no, se l'abbiamo scelto rappresentava noi, e se lui ha sbagliato abbiamo sbagliato noi. Un ben cosa diversa di quello che fanno i monoteisti, dice, ma sono gli uomini che sbagliano, la Chiesa è perfetta, cioè che dicono l'errore non è della Chiesa ma dell'uomo che sbaglia. Questo è un comportamento romano, dire se noi abbiamo inviato lì questa legione e questa legione ha agito in maniera non corretta come noi volevamo, l'errore è nostro e noi dobbiamo fare di tutto affinché di rimediare, di riscattarsi da questo. E questo avvenne in due occasioni appunto nell'antica Roma, ma questo era proprio legato a un fatto ben preciso della responsabilità e di essere consci che non si possono scaricare le proprie responsabilità sugli altri,
ma soprattutto che gli altri vanno conquistati perché vanno rapinati, derubati, occupati, sì, messi a lavorare, ma non si distrugge i loro sentimenti, non si distrugge la loro anima e non si umiliano
nella
loro cultura. Quella volta che lo fece Giulio Cesare è uno con Vercingetorix, cioè è una macchia che è rimasta su tutta Roma, ed è riconosciuta come una macchia, come una vigliaccata.
A parte quello, se voi andate a leggervi ad esempio Giulio Shakespeare, e la sua opera Giulio Cesare, noterete che esiste riportato un fatto che secondo alcuni Giulio Cesare venne ucciso perché aveva violato la sacralità dei Lupercali, nel senso che si era fatto offrire la corona di alloro durante una cerimonia religiosa, e nell'antichità qualcuno diceva che la sua uccisione avvenne per questo, perché avesse cercato di abusare, di utilizzare un rituale religioso lontanissimo nel tempo e antichissimo come i Lupercali per una sua finalità di investitura politica, e qualcuno dice che la sua uccisione fu appunto per fargli pagare, per punirlo della sua profanazione religiosa, insomma.
A volte la storia si muove per dei sentimenti di singoli uomini, dopodiché viene favorita dalle ragioni economiche.
Boh. Posso dare una notizia scientifica che tu non hai?
Ma certo, ce l'ho, eh.
Scoperto un secondo codice che controlla il DNA.
Ah sì? Questo non ce l'ho, dove l'hai presa?
Allora,
Io ho una boiata pazzesca.
Il
ma
nostro non DNA non ha un solo codice attraverso il quale controlla l'attività interna delle cellule, come si riteneva finora. Ora se ne è scoperto un secondo altrettanto importante per l'espressione della vita. Questa è la parte iniziale dell'articolo e dice: fa il nuovo codice, infine, lavorando in parallelo al primo, attua pure un altro ruolo prezioso, che è di protezione, garantendo così la sicurezza del codice base della vita.
Cioè, il disco di salvataggio, no?
Allora, questo appunto è una scoperta scientifica. La notizia è presa dal mercoledì 26 luglio del Corriere della Sera e dice appunto che si è scoperto che più si analizza il nostro DNA, più si vanno in profondità e più si scopre che noi non siamo fatti da una sola realtà, ma che la nostra realtà, anche biologica, è composta da più fenomeni e questi fenomeni hanno successo perché sono capaci di interagire, di prendersi cura, di seguirsi, di scambiarsi e di conseguenza di proteggere la propria informazione della vita. E questo significa anche quant'è complessa questa cosa e significa anche quanti elementi compongono la nostra personalità, la nostra vita, la nostra biologia. Certo che una notizia del genere dà un po' fastidio, perché pensare che l'uomo è stato creato nel 4004 avanti Cristo e trovarsi di fronte che il DNA è capace di portare avanti la vita, ma che soprattutto è stato capace di avere con sé una capacità di autocontrollo, di creare sistemi di sicurezza. Probabilmente il DNA non crede in Dio.
Non crede in Dio?
Sì, perché se il DNA avesse creduto in Dio, che bisogno,
eretico, bisognava bruciarlo.
Che bisogno aveva di sentirsi... poteva sentirsi così forte e dire basto io, sono sufficiente. No, anzi, lui va avanti, riesce a mantenere la vita perché è capace di lavorare in parallelo con qualcun altro. Cioè, nel senso che vediamo che la vita non è composta dal famoso alzati e cammina, ma che in realtà la vita si forma per la capacità di aggregazione, per la capacità di comunicazione e per la capacità di qualche essere di sapere collochiare e di lavorare in parallelo. E quando si lavora in parallelo non c'è certo...
Si lavora in parallelo. Adesso se vuoi ti do io un esempio di lavoro in parallelo, però devo leggere almeno un pezzetto,
sì.
Anche perché fa parte sempre quel discorso sulle correnti vegetative, sai, quella dibattito che ogni tanto facciamo e che... Non vi dico dove l'ho preso, dopo ve lo dico se volete. Jane, un'anziana signora di Denver, non poteva quasi più muoversi a causa dello stato molto avanzato del morbo di Parkinson. Se qualcuno grida il miracolo, poi gli do sui denti. Un giorno la neurologa Cynthia McCree della locale University le propose un rivoluzionario intervento chirurgico che avrebbe potuto di molto alleviare i sintomi. Nel suo cervello sarebbero state inserite cellule embrionali produttrici di dopamina in grado di sostituire quelle distrutte dalla malattia. Jane accettò, fu operata e dopo pochi giorni il tremito e la rigidità muscolare erano così diminuiti da permetterle di camminare quasi normalmente. Un anno dopo l'intervento Jane è tornata addirittura ai suoi hobby, il pattinaggio sul ghiaccio e il trekking nei boschi. Un trionfo della moderna neurochirurgia? Tutt'altro. Il successo di Denver si deve ascrivere alla straordinaria, ancora misconosciuta, capacità di autoguarigione del nostro organismo, che è poi quello che la McCree intendeva in realtà esplorare. L'intervento cui è stata sottoposta Jane, come altri 19 malati di Parkinson, era pura finzione, un placebo chirurgico e non ha comportato alcun inserimento di cellule. Altri 20 malati invece sono stati sottoposti all'intervento reale, a un anno di distanza tutti i pazienti che non sapevano in quale gruppo fossero stati inseriti sono stati esaminati da neurologi a loro volta all'oscuro della divisione. È il risultato che il miglioramento, confermato dagli esami clinici, non dipendeva tanto dall'essere stati o meno sottoposti alla terapia, ma dalla convinzione di essere stati davvero curati, insomma, pura psicosomatica. Chi era convinto stava meglio di chi riteneva di essere stato sottoposto a un falso intervento, a prescindere da quanto era accaduto davvero. Oh. Dopodiché parliamo della miracolistica, se volete parliamo della miracolistica, però ricordatevi che noi dentro di noi abbiamo tutta una serie di forze che sono di autoguarigione, risistemazione fisiologica, risestimazione, rivisitazione della struttura neuronale, rivisitazione della struttura del DNA. Noi abbiamo la capacità di trasformarci. Chiaramente non è una cosa che appare da un giorno all'altro, a meno che non ci siano disfunzioni molto forti o molto grosse sull'intervento, però è una cosa che noi possiamo curare con la nostra attività tutti i giorni, con la meditazione, con l'impegno, con la volontà, con informarci di ciò che succede, con incazzarci, con amare, con far l'amore, col masturbarsi, visto che...
Per partecipare alle gare di masturbarsi.
Cioè, con tutto quello che è l'attività che fa parte del piacere della vita e che è propositiva all'interno della vita. Questo è comunque l'articolo, se vi interessa, l'ho preso dal Venerdì di Repubblica del giorno 21 luglio 2006. E è un po' più lungo di questo, comunque è questo.
Telefonate se vuoi, visto che...
Se voglio, ma io non voglio le telefonate. Perché devo mettere i telefoni? Perché? Questa è la grande domanda. 049 600 700 e 049 600 838. Allora, andiamo qua. Pronto?
Ciao
Gian Paolo.
Ciao cari. Mi chiedevo una cosa. Quel popolo prediletto nella storia, ti risulta che si sia mai preoccupato una volta degli altri popoli di come stavano?
No, sono gli altri che sono preoccupati per lui.
Guarda, in sintesi, mi hai risposto per tutto quello che volevo sapere, perché volevo proprio chiedere se questi, che sono per eccellenza, diciamo, se mi sono spiegato, non si sono mai preoccupati degli altri. Basta. Non chiedo altro, se qualcuno vuole darmi una risposta il perché, chiedo il perché.
Ce la do io la risposta a qualcosina.
Ti saluto.
Ciao Giampaolo, ciao ciao.
Ma sapete cosa vuol dire in un sistema sociale dove c'è qualcuno che dice io mi faccio gli affari miei alla faccia vostra? E i romani erano molto arrabbiati per questo atteggiamento, eh?
Sì, pronto? Puoi pensarsi essere prescelti da Dio.
Un attimo adesso.
Ma no, vai pure.
Eccolo qua.
Ciao.
Attento, per prima di tutto vedi una novità qua in libreria. Prima ti ho detto che se la faccia ai bambini è Satana, è proprio sì, un libro di bambini sui bambini di Satana di Antonella Beccaria della Stampa Alternativa. Processo al diavolo, i reati mai commessi di Marco Dimitri.
Sì.
Ed è una piccola biografia anche del Marco Dimitri. Sai che yoga, come dire, esorcisà a 14 anni, no?
Sì, beh, ha fatto un po' di tutto, poveraccio.
Sì, sì, ha detto già perché sua mamma era...
Sì, sì, ma ne abbiamo parlato,
Sì, sì.
Oltretutto è stato risarcito dei danni della carcerazione.
Infatti qua parla del Gris, la chiesa del Gris.
Esatto.
Parla di tutto, cioè che è una bea critica da parte di Santonella Beccaria, insomma.
Tu pensa che uno degli esperti che è usata dal pubblico ministero è uno dei promotori del sequestro di persona a scopo religioso in Italia. Cioè, questo è stato usato dal pubblico ministero come esperto, da re.
La Musti,
sì. Credo si sta occupando del caso del bambino ammazzato,
sì,
no?
Sì, ma non ho ancora libri su questi qua, c'è ancora da l'Interlisset, appunto, che parla. Dopo che ho trovato i miti nordici, finalmente, della Gianna Chiesa di Snardi, non so se è conosciuto,
sì.
Snardi, da Longanesi,
no.
È un bel tomo, visto? Dopo che ho tre notizie, qua la crociata del parroco contro i vestiti scollacciati, tipo San Piero. Mi leggo il gazzettino perché su altri giornali non c'è niente di rilevante, almeno non ho visto.
Sì, sì, sì.
E niente, qua che c'è appunto la protesta, sto parroco, i suoi scollacciati, dopo che c'è. A Treviso si invasa da 500.000 di topi. In serio? È Udine che sei pugli sui posti?
Sì, se ho sentito.
Non sai solo le piaghe di Citto.
Non è ancora come il Medioevo che è ancora la peste, perché gli altri ha bruciato tutti i gatti.
Sì.
Il gatto se ne siamo, è vero.
No, ma l'ho sentita sia quella delle pulci, quella dei topi non l'ho letta, ma quella delle pulci la sapevo però.
Dopo che sei lupo in fuga da un anno, tradita dall'amore, una cagna, lupo, no?
Ha
segato in selvatichio, perché abbandonare, in selvatichio, e qua dice l'articolo appunto che era acuio enormemente l'udito e il sento.
L'aveva ripreso
in selvatichendo, se no gli aveva acuito enormemente il fiuto e l'udito, proprio sentiva proprio i rumori da distante, infatti ha fatto fatica a prenderla e spostarla su un'altra parte, perché appunto aveva fatto cucciolata 6 cuccioli da un Doberman, era lì a aspettare naturalmente perché è richiamo. Dopo che c'è un altro articolo, aborto torna in aula il PDL sulle alternative. Non so che cosa si tratta al PDL.
Comunque lo leggeremo.
Non so. Dopo che ho sentito Francesco te parlare di Paolo Sarti, vero?
Sì.
Sì. Cosa ha messo in atto?
Beh, è arrivato in edicola ieri.
Zero quello che dicevi ti.
Ce n'è una, quello di Paolo Sarti, poi ce n'è un altro che sarà non il prossimo ma l'ultimo della serie, che sarà su Pietro Giannone.
Giannone, sì, sì, anche questo. Claudio, ti dico Lucio Russo, no?
No. Sì, Lucio Russo, sì. Sì, no, Lucio Russo.
Zio, vai appena, insomma.
Non lo so ancora, te lo dirò quando avrò letto. Io l'ho sfogliato e ho trovato questo pezzo su questa lettera di Freud, no? Che parla della sua idea di Mosè, e che siccome mi ha ricollegato ad alcune cose che avevo già sentito in giro, no? Mi ha fatto capire dove viene sta puttanata in mano, e secondo cui il monoteismo egiziano è diventato ebreo, è una stupidaggine, mi sembra fatto incazzare, ma adesso ho capito da dove viene fuori.
Ben informerò, insomma, di quello che vengo. No, comunque no, ma se mi accrede...
Comunque costa 22 euro, e non vale neanche, no, secondo me.
Se mi accrede che compro tutti i libri che no. Secondo me, anche se avessi l'internet, se avessi il computer, sarebbe parterra di questa ora qua. Va bene. No, ben, so che lei è utile, sarebbe utile, però non è falso mio. Prendo libri o qualche volta...
Insomma, un magno.
Interessanti, se no... Ok,
bravo.
Ciao.
Sì, in effetti i libri costano abbastanza, non averli è un peccato, averne troppi dopo si rischia anche di non leggerli. Pronto? Sì?
Stoppo! È il comunismo!
Oh, ma sì, effetto del caldo secondo sì, te oppure secondo me sì, in effetti. Allora, vediamo qua. Io intanto su internet ho messo una decina di pagine di commento e sentenze della Corte di Cassazione. L'ultima sentenza che ho messo, cos'è? Non è reato dare del buffone a Berlusconi? No, deve essere la penultima. No, sto analizzando un attimino quelle che sono le sentenze della Cassazione di costume. Perché anche se Francesco non è molto d'accordo, infatti, io ritengo che le sentenze a Corte di Cassazione di costume siano molto più pagane che non chi commette quei reati, partendo dal presupposto di avere l'identificazione col Dio padrone dei cristiani, per cui cerco di analizzare un po' questa introduzione che c'è. Naturalmente la Corte di Cassazione fa una sentenza, però poi prima che arriva la gente ci vuole una vita, insomma. C'è ancora qualcuno che pensa alla religione cristiana come religione di Stato. Pronto?
Scusa Claudio,
dimmi.
Ti telefono proprio per l'ultima telefonata perché ti voglio dire una cosa, proprio quei signori che parlano di Roma ladrona sono i più autentici.
Ma cosa vuoi che... Giampaolo, ma cosa vuoi che me ne freghi?
No, ma sono i più autentici depositari della favola ebraica da Roma. Tutto. Loro dovrebbero buttare giù tutte le moschee, le chiese.
Sì, va bene, dai, Giampaolo.
Sono i depositari di quella gente.
Giampaolo, lasciamo perdere.
Ma
dai,
parlano di Roma la Roma.
Ok.
E loro...
Va bene Giampaolo, ciao.
Sì, ma cosa volete? Io so, cioè, io e Francesco, ma tutti noi sappiamo che miseria è che abbiamo in giro. Con questa miseria purtroppo dobbiamo starci dentro. Cosa volete farci? È un classico, insomma. Non... Sì, ogni tanto prendo anche in internet le cose così che arrivano e faccio delle pagine web, ma più di tanto non è che serva veramente. Almeno... Ai 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 ai, Paragon, pronto.
Ciao Marco.
Volevo solo ricordare un po' uno dei principi sui quali si batte la Chiesa Cattolica per dire che è proibito fare qualsiasi sperimentazione sugli embrioni, no? Mm. Perché, aspetta che abbasso un po', perché io, se ho capito bene, fra i vari principi il più importante sarebbe, stato pronunciato così da loro, che non si può in nessun modo adoperare la vita di un altro, no? Mm. A scopi egoistici. Mm. Come?
Sì, sì,
sì, sì, no, a scopi egoistici, anche se fosse nel caso che queste sperimentazioni, questi studi fossero indirizzati a, non so, a
scoprire
e curare altre malattie.
Certo.
No? Allora, se questo concetto fosse giusto, tra virgolette io dico fosse giusto, vorrei vedere per esempio, non so, se la cosa regge per esempio a livello del mondo che ci circonda, della natura. Nel mondo degli animali, per esempio, io credo che se rispettassero un principio del genere, i pesci morirebbero tutti da fame. Perché il pesce grande mangia il piccolo, si dice, no? La maggior parte degli animali, tra virgolette, si nutre, almeno di quelli che non sono erbivori, si nutre della vita degli altri, no? Partiamo dal carnivoro, cioè è una regola fondamentale nel mondo della natura. Nel mondo degli animali si mangiano tra loro, tra virgolette.
Ma guarda che io qui c'ho un articolo in cui i nostri progenitori europei 800.000 anni fa erano cannibali.
No.
Non era, ecco, no,
che ci siano delle tribù.
Casi di cannibalismo non sono accertati nello.
Beh, comunque, tribù. Vi ricordate quei famosi, che hanno fatto anche il film?
Sì, quelli sono caduti. Sì, vabbè, ma guarda che anch'io se ho fame taglio un pezzo tuo e me lo mangio, se non me ne frega niente, esatto. Non sono un pero.
No, ma voglio dire, fondamentalmente, cioè, è la cosa molto semplice, molto complicata, ma anche delicata, ma però bisogna, quando si parla di principi, bisognerebbe a volte non vedere solo con il paraocchi, cioè l'essere umano non è l'unico essere che vive solo a sta terra e che ha dei diritti e dei doveri.
No, un momento, quando tu parli ai cristiani, è l'uomo che è immagine e somiglianza di Dio.
Sì,
tutto il resto gli ha dato Dio all'uomo.
Faccio un discorso del
giorno.
Faccio un discorso quel principio che loro rigati rafora dicendo e giustificando che è giusto proibire la sperimentazione sugli embrioni.
Non interessa assolutamente niente.
Cioè, il principio di dire che la vita umana va rispettata e non va usato,
Marco, tu come età dovresti avere un'esperienza delle campagne contro la masturbazione maschile?
Come no?
No?
Ho capito bene.
Tu che frequenti Radio Maria, che frequenti le parrocchie, e come età dovresti essere? Dovresti ricordarti le crociate contro la masturbazione?
Sì, perché davo il lavoro.
Ti sei mai chiesto perché?
No.
E secondo te, scusa, cosa fanno con la fecondazione assistita? Non manovrano lo sperma?
Capito.
Fa un po' un cavolo, quello è il problema loro.
Io
vorrei ricordarti che qualcuno sosteneva che Gesù Cristo fosse lo sperma.
Sarà.
D'altronde, sai, ci sono delle teorie. Esiste un testo pubblicato nel 1911 in Belgio, in latino, che dice che l'eucaristia è una forma di masturbazione.
L'hai detta adesso, l'hai detta.
No, ti dico esiste, questo
sì, sì, no, comunque che fosse che mangiate la mia carne, io sono il pane della vita, una pratica di spermatofagia.
Perché i preti non si sposano e perché sono così presenti i preti pedofili che vanno con bambini?
Francesco, va a posto, se vuoi fare parlare
della
tecnologia
dall'ala.
Comunque,
Marco,
dimmi, dire se è godito una stupidaggine oppure ragionare su questo principio, bisognerebbe allora estenderlo a tutti gli esseri.
Sono d'accordo con te, anche perché il 98% di geni li abbiamo in comune con lo scimpanzé.
Ma guarda che ce le inventiamo tutti della vita, sia la vita umana o animale o vegetale. Io oggi ho mangiato l'insalata, è vita anche quella. Ti saluto, ciao.
Niente, chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento oggi alle ore 19 stasera, vi parlerò un po' di preti, la funzione del prete nella manipolazione mentale, nella distruzione della società civile, e poi forse parleremo un po' della ragazza seppellita viva a Maerne.
Io ricordo, per chiudere, che in edicola c'è il volume con il Sole 24 Ore delle opere di Paolo Sarpi, costato 10,90 euro.
Ciao a tutti, e alle 19 a risentirci. Ciao.